Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla in diretta da Radio Missione Francescana. In studio con noi stamattina Fra Alberto Grandi, presbitero che saluto di cuore, buongiorno.
Grazie, buongiorno a te.
Presbitero francescano cappuccino della provincia religiosa di Milano, che risiede a Varese, quindi è molto conosciuto a Varese, che ha avuto un baccalaureato in teologia, un diploma in pastorale in counseling, una licenza, un dottorato in teologia morale. Davvero è un grande studioso, ecco, un grande intellettuale, ma soprattutto è responsabile del centro di evangelizzazione del convento di Varese, del convento dei Cappuccini di Viale Bore. Perché è qui con noi? Grazie ancora di essere con noi.
Sì, volentieri.
Perché ha scritto un libro che ha per titolo Senso di colpa e coscienza di peccato, dal sentirsi colpevoli allo scoprirsi peccatori perdonati, della Cittadella Editrice. È possibile che voi lo possiate trovare sia nelle librerie che anche qui nella portineria del convento di Viale Bore. Allora, caro Fra Alberto, dimmi un attimo perché hai scritto questo libro e perché proprio sul senso di colpa.
Sì, sì, sì. Beh, anzitutto pace e bene a tutti gli ascoltatori. Sono contento di poter stare con voi un pochettino questa mattina. Allora, sì, la domanda è più che lecita perché sembrerebbe proprio fuori luogo, no? È anche un pochettino magari antiquato parlare di senso di colpa oggi, che sappiamo in un contesto culturale e anche sociale che è caratterizzato da quello che Papa Benedetto chiamava il relativismo morale, nel quale, insomma, sembra che ormai si sia smarrito il significato del sentimento profondo della colpevolezza. E quando magari si fa sentire, il rischio è quello di considerarlo un fardello nocivo a livello emotivo di cui sbarazzarsi, magari anche con intervento competente a livello quindi psicologico. Ecco, come confessore mi sono accorto in realtà che non è mica vero che il senso di colpa è così alla deriva, soprattutto nell'ambito della fede cristiana, delle persone ancora che hanno una buona fede e che frequentano i sacramenti, in modo particolare la riconciliazione. Ci si accorge non poche volte di come le persone entrino in confessionale con questo sentimento profondo di colpevolezza, di colpa, spesse volte psicologico, nel quale cercano un po' di sollievo e un po' di conforto a livello antropologico, ma soprattutto poi cristologico con il perdono sacramentale. Quindi ho ritenuto opportuno, secondo me naturalmente, ecco, riprendere in mano proprio questo tema del senso di colpa legato alla coscienza di peccato teologica cristiana. Il sottotitolo è quanto mai significativo, esplicativo: dal sentirsi colpevoli allo scoprirsi peccatori perdonati. In questo cammino, in questo processo di maturazione, di evoluzione della colpevolezza a esperienza cristiana di peccato, dentro la quale è contenuta l'esperienza profonda del perdono rappacificante. Ecco, ho creduto sia utile perché c'è la sensibilità di molti cristiani ancora oggi che sono confusi. Ecco il perché: c'è un po' di confusione tra senso di colpa psicologica, tra senso di colpa antropologica, tra coscienza di peccato, tra peccato cristologico, tra assoluzione sacramentale. C'è un po' di confusione, sto parlando presso i nostri bravi cristiani, per cui ho creduto opportuno approfondire e fare un po' di luce e di chiarezza su questo sentimento che in realtà appartiene all'esperienza umana nella sua totalità, perché è una dimensione anzitutto antropologica, cioè che riguarda l'uomo indipendentemente dalla sua fede religiosa. È un'esperienza umana, poi può trasformarsi in una maturazione e in un cammino di conversione ad un'esperienza cristiana legata al peccato, ma parte comunque sempre da una esperienza umana. Tutti nella nostra vita proviamo dispiacere, e quindi un senso di disagio interiore per le cose che non facciamo bene o che sbagliamo o che non sono secondo i nostri valori o i nostri principi etici. Tutti sentiamo questo disagio e questo scollamento tra quello che desideriamo e che consideriamo buono e quello che purtroppo, a causa della nostra debolezza, ci capita di sbagliare. È un sentimento antropologico.
E quindi è un sentimento, e comunque questo disagio, di questo disagio bisogna prenderne cura in ogni modo. Ecco, sì. Per un cristiano può essere la scelta di una... lavoro di riconciliazione, di confessione, se invece è un disagio patologico, sì. Chiaro, richiede un intervento
competente,
psicologico, diciamo. È necessario per un cristiano richiedere il perdono, insomma, arrivare sì. all'esperienza del perdono, della sì. riconciliazione. E allora, qual è il fine di questo libro? Ecco?
Sì, il fine è proprio quello, ecco, di mostrare con... si può dire il più lucidamente possibile, ecco, che tra, attenzione, tra sentimento di colpevolezza, il cui sinonimo è senso di colpa, e coscienza o esperienza cristiana di peccato, c'è un nesso, c'è una continuità, non sono due realtà separabili e separate da trattare separatamente. Senso di colpa e coscienza cristiana di peccato sono una realtà costitutiva della stessa umanità. Ecco, il problema nasce a livello psicologico, e lo faccio notare proprio nella prima parte, dove tratto dell'aspetto psicologico del senso di colpa. Il problema nasce laddove il senso di colpa diventa problematico. Problematico intendo patologico, con delle derive serie a livello psichico e anche a livello comportamentale. Allora sì, lì il senso di colpa, come l'angoscia e altri atteggiamenti molto, molto debilitanti la vita dell'uomo, allora diventa necessario un intervento competente. Parlo dello psicologo, dello psicoterapeuta, eccetera. È evidente, perché c'è una profonda patologia e un disagio problematico che debilita. Quando invece è una colpa antropologica, l'ho chiamata così, cioè universale, cioè una colpevolezza che l'uomo sente per non sentirsi in sintonia con i principi nei quali crede, ma questo è un sentimento normale. Io propongo in questo testo questo processo di continuità tra il sentirsi colpevoli, ok, anche a livello psicologico, in cui io sento un io fallimentare, un io sbagliato, nel quale rischio di identificarmi e di sentirmi sbagliato, col pericolo di passare al fronte patologico, invece un processo di continuità in cui dall'io fallimentare la persona accede pian pianino a un'esperienza di male, di peccato, che può risolvere nella fiducia, nella relazione con il Padre buono e misericordioso, sempre pronto ad aspettarci. Ricordiamo la parabola del Padre misericordioso, che da lontano aspetta, che accoglie, abbraccia, rialza, fa festa. Ecco, questa esperienza di peccato che aiuta l'io fallimentare a rinascere, come la Fenice, dalle proprie ceneri, proprio in virtù di questa fiducia nel Padre buono e di questa esperienza di amore perdonante che riabilita e che incammina, ridonando la pace del cuore. È questo percorso proprio che cerco di spiegare dettagliatamente, passando attraverso tre aspetti. Quindi diciamo che un pochettino i punti nodali, ecco, di questo percorso passano attraverso tre aspetti della descrizione, dell'analisi del senso di colpa. Il primo aspetto è l'aspetto psicologico, chiaramente. E naturalmente non posso partire dal padre della psicanalisi, che è
Freud.
Freud, giustamente, no? Cosa pensava lui del senso di colpa legato al superio, della relazione con i genitori, laddove i valori imposti dai genitori risultano molto, molto pressanti per il bambino, e laddove non riesce ad ottemperarli si innesca il senso di colpa. Ecco, quindi da questa dimensione psicologica, che passa anche attraverso l'aspetto patologico, poi il secondo passaggio è una dimensione antropologica, quella cioè in cui il senso di colpa, non essendo patologico, non necessita di essere trattato psicologicamente o terapeuticamente, ma in un cammino di crescita e di maturazione con questa prospettiva, la terza, teologica o cristologica, nella quale si fa esperienza in Cristo Gesù, nello spirito, dell'amore del Padre che, come dicevo poc'anzi, ci accoglie, ci perdona, ci rialza, e che sfocia nella gioia del perdono sacramentale con la riconciliazione. Va in pace, il Signore ti ha perdonato, che è quello che dice Gesù stesso alla donna adultera, no?
Bene, quindi tu mi stai dicendo che il senso di colpa e la coscienza di peccato non costituiscono due esperienze radicalmente distinte da trattare separatamente, ma due facce della stessa medaglia, perché in continuità di contenuto, sebbene in un processo di graduale trasformazione e conversione. E quindi effettivamente il fatto di cominciare proprio a chiedersi che cosa significa la colpa e ad analizzare le varie teorie psicologiche, tra cui quella freudiana, ti consentono poi di fare un salto per affrontare l'aspetto antropologico e l'aspetto. C'è sempre un filo rosso,
sì,
che conduce il
che
tutto.
Tiene unite.
E che tiene unito
le esperienze, perché
per
sono
cui,
esperienze.
Senso, la colpa, il peccato, chiede di essere poi interpretata in un secondo momento, come mi stavi dicendo, nel suo significato antropologico e poi morale e religioso, invece di essere proprio cancellata. Ecco. E quindi stavi dicendo che questo soggetto, attraverso un cammino, che è un cammino anche di conversione.
Certo.
Che è un cammino di conversione,
un cammino di cambiamento, proprio di mentalità,
di trasformazione.
Sì, sì, del pensiero proprio, che poi diventa della vita. In questo processo proprio di cambiamento e di conversione è importante nel libro è importante la valenza teologica della colpa. È questo che aiutare i nostri bravi cristiani a comprendere e a sentirne dentro il cuore come esperienza la valenza teologica della colpa, che non è semplicemente una trasgressione, il peccato da confessare di cui mi sento in colpa perché è uno sbaglio. È un aver sbagliato obiettivo, non è legato a un io fallimentare, discorso psicologico, e non è legato neanche alla osservanza o trasgressione di norme o di precetti. Allora si scadrebbe nella forma molto oggettiva del peccato, no? Cioè l'osservanza o no di qualche cosa. In realtà la concezione teologica del peccato è legato alla rottura della relazione, è legata alla relazione. Il peccato è una rottura o una interruzione della buona relazione, anzi delle buone relazioni, a partire con la relazione con il Padre buono, Dio Padre misericordioso. I primi tre comandamenti, se vogliamo andare alle norme morali, riguardano proprio questa relazione. Andare a messa, illuminare, il bestemmiare, ecco, è questa relazione buona con il Padre che io cerco di coltivare, di prendermi cura, attraverso che cosa? Quello che la Chiesa ci propone continuamente, la preghiera, i sacramenti, la parola, la carità. prendermi. Quindi il peccato in questa dimensione teologica è visto in prospettiva relazionale e non in prospettiva di trasgressione di una norma. La trasgressione di una norma innesca facilmente il senso di colpa, perché trasgredire indica una incapacità e quindi un fallimento del proprio io. La relazione invece indica un confronto con il Padre Buono, di cui mi sento però amato, accolto, abbracciato, anche se sbaglio. E cambia completamente la dimensione relazionale, perché la relazione mi aiuta poi a fare esperienza di essere figlio teneramente amato. La trasgressione invece mi fa sentire servo che osserva o che trasgredisce. È molto diverso. Il peccato in questa dimensione relazionale ci aiuta a rimettere in gioco una dimensione fondamentale della fede cristiana, cara Angela, che è l'amore.
Che bello sentire queste cose e dirle, perché ancora c'è un moralismo legato alla coscienza di peccato che secondo me va sciolto.
Sì.
Va sciolto.
Sì.
Allora, continueremo a parlare con Fra Alberto Grandi, adesso siamo in radio, quindi ascoltiamo un po' di musica e poi ancora davvero capire meglio che cosa vuol dire, che anche la confessione, l'esperienza della confessione è veramente un dono gratuito e sovrabbondante del perdono di Dio. Bene, siamo di nuovo in studio con padre, con Fra Alberto Grandi. Io lo considero sempre padre,
sì.
Perché è un padre.
Si può usare in modo sinonimi.
Benissimo. Allora, stiamo parlando di questo suo libro molto interessante, Senso di colpa e coscienza di peccato, pubblicato dalla Cittadella Editrice. E ne stiamo vedendo alcuni passaggi importantissimi, perché per comprendere a fondo l'esperienza cristiana, scrive Fra Alberto, è indispensabile integrare anche quella antropologica della colpa, che rivela il vissuto soggettivo orientandolo alla comunione con Dio. È a motivo di questo inestricabile e costitutivo legame con il compito della formazione cristiana e della coscienza morale, è questo che non consiste nel semplice sollevare dai sensi di colpa il soggetto, anche se marginalmente possa sussistere anche un tale compito, ma anzitutto nell'offrire al soggetto che ne fa esperienza le possibilità mediante la quale la colpa può venire assunta con responsabilità riqualificata nella forma della libera coscienza di peccato, che si apre all'esperienza del dono gratuito e sovrabbondante del perdono di Dio e quindi nel corrispondente impegno di conversione. Penso che qui già ci sia il nucleo centrale di questo testo, insomma.
Sì, sì, quello proprio non fare un'esperienza di perdono, semplicemente, quindi di riconciliazione, di confessione del proprio peccato, parlo proprio del confessionale, non soltanto a livello del sentirmi colpevole, senso di colpa antropologico, ottimo, buona cosa, va bene sentirsi in colpa, non è una cosa sbagliata. Che cos'è che non va? Quando questo sentirmi in colpa mi rinchiude in me stesso, in un io fallito, e non mi permette di aprire il cuore a un'esperienza di bontà, di accoglienza, di perdono che mi faccia rinascere e mi dischiuda una vita nuova per il mio futuro, anche se sbaglierò ancora, sapendo che se anche sbaglio ancora non va di mezzo la mia identità, la mia dignità, non ne va di mezzo, perché ho la consapevolezza di essere una persona limitata, non ho la presunzione di essere perfetto. Quindi con questa consapevolezza mi apro a un'esperienza che è capace di accogliermi e abbracciarmi, ma anche di incamminarmi. È per questo che la confessione non è una semplice consolazione psicologica in cui entro in confessionale, vado dal confessore per per sentirmi tirata su nella mia autostima, ma in una esperienza d'amore, sentirmi amato così come sono, anche se sbaglio, perché ho un papà che mi vuole bene, che mi accoglie e mi rialza, e questa esperienza è un'esperienza che mi riabilita a uscire dal confessionale con un cuore nuovo, un cuore rinnovato, un cuore nella pace e nella gioia. La parabola del Padre Misericordioso ci ricorda che il papà buono, quando riaccoglie il figlio prodigo che ritorna dopo aver sperperato i suoi beni con le prostitute, che lo aspetta da lontano, quando lo vede dopo averla abbracciato, dice ai suoi servi: facciamo festa, perché questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, facciamo festa. È una festa per il Signore vedere che noi, pentiti, quindi senso di colpa, ma anche aperti alla sua grazia e al suo perdono, andiamo da Lui per farsi rialzare e per rimetterci in un cammino nuovo. E questa la bellezza, la gioia. E questa gioia, questa pace, io l'ho descritta in tre punti anche qui, come ho descritto il senso di colpa: l'aspetto antropologico, l'aspetto cristologico, l'aspetto sacramentale. L'aspetto antropologico ci dona stima in noi stessi, pace nel cuore, non un io fallimentare chinato su se stesso, ma un io che sbaglia ma aperto ad un futuro in cui può imparare qualcosa di bello e di nuovo dai propri sbagli. Questa è dimensione antropologica, non è ancora cristologica. Quindi il senso di colpa ha anche un valore antropologico, perché mi aiuta a ritornare sui miei sbagli, ma in forma fiduciale, aperta alla crescita. Dai miei sbagli io posso imparare, dai miei sbagli io posso sentirmi fallito. Qual è il senso, l'apertura? Poi l'aspetto cristologico, la fede che il Padre mi ama così tanto, così come sono, senza pretendere chissà che cosa da me, mandando suo figlio per noi a morire in croce e dicendoci: ti sono perdonati i tuoi peccati, vai in pace. Quanti passaggi nel Nuovo Testamento troviamo in cui il Signore rialza da peccati gravissimi. Nessuno ti ha condannata? No, Signore, e stiamo parlando di un'adultera, di una persona che aveva tradito l'amore. Nessuno ti ha condannata? No, Signore, neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. Questa è fiducia nella persona. La trasgressione, la legge, il senso di colpa psicologico problematico, invece puntano il dito e condannano la persona. La persona si sente condannata dal suo peccato, perché si sente sbagliata a causa dello sbaglio. E questo è importante. Invece l'apertura cristologica, cristologica e poi sacramentale nel sacramento, ci apre il cuore alla fiducia in un papà che ci vuole bene, che è sempre disposto ad accoglierci anche quando reiteriamo il nostro peccato, cioè purtroppo lo rifacciamo. Ecco, Lui è sempre disposto ad accoglierci, a rialzarci e ad incamminarci. Ecco allora il senso del terzo aspetto, no? che evidenzio, quello sacramentale, il perdono vero e proprio dentro il sacramento, in cui, come dice un noto teologo Angelini, che cito, l'atto della confessione è una forma di distacco dal proprio peccato. La parola della confessione è l'atto attraverso il quale io faccio uscire da me il mio peccato e lo consegno al Padre, il quale mi restituisce la sua grazia santificante. È bello questo percorso, questo processo, che è un processo in fondo terapeutico, cioè di guarigione. Di guarigione del cuore, non di guarigione dall'io fallimentare, ma di guarigione dalla nostra miseria, perché è messa nelle mani del Padre.
Fra Alberto, due o tre cose mi vengono in mente, due o tre parole. Amore, dolore, ad un certo punto, e una grande, un rimettersi in gioco, un'opportunità. Cioè, tutte queste cose che tu stai dicendo effettivamente richiedono un cammino graduale di conversione, richiedono un'apertura del cuore, come tu dicevi, sì, ma una grande capacità, qui bisogna avere una responsabilità di rimettersi in gioco, sì, insomma, sì, e di accettare che un'altra persona ti guidi, che tu possa dipendere da un'altra, sì, persona, o sì, no?
Sì, se l'altra persona è il padre buono, siamo in buone mani.
Diciamo,
quindi, e quindi è importante fare questa esperienza, perché tante volte purtroppo ci riduciamo a teorie del padre buono, teorie della grazia, teorie dell'amore, ma se non è un'esperienza vissuta concreta che fa veramente vibrare le corde del cuore, la nostra vita non ci mettiamo in gioco. È solo ciò di cui facciamo esperienza che ci permette di metterci in gioco. E di cosa sto parlando? Ma dell'esperienza della riconciliazione, in cui io entro in confessionale con un bagaglio di colpe, fiduciosamente, con l'atto della confessione, affido al Signore attraverso il confessore e ne esco liberato, e lo sento che sono liberato quando esco, non penso di essere liberato, è un'esperienza, quando esco mi sento liberato, la gente lo dice, mi sento più leggero, padre. Ecco, questa leggerezza è un'esperienza, è solo dall'esperienza che noi possiamo tornare all'origine, cioè questa esperienza mi fa stare bene anche a livello psicologico, antropologico, e allora è un'esperienza che io voglio ripetere, perché è una bella esperienza, e questo reiterare l'esperienza di bene mi aiuta a rinascere dentro il cuore.
Però uno deve anche avvertire un dolore, no? Nella rottura del distacco, sì, per provare di nuovo un amore.
Certo. È proprio dall'esperienza. L'esperienza del perdono mi fa sentire amato da un papà che è buono. Laddove io poi di nuovo sbaglio contraddicendo il suo amore, per esempio lui mi perdona tutto e mi dice: impara anche tu pian pianino a perdonare gli altri, perché ciò che io ti dono non rimanga solo chiuso in te, ma porti frutto fuori di te. Quindi impara anche tu a voler bene, ad amare le persone che magari non se lo meritano proprio. Laddove la persona fa questa esperienza di bellezza, allora è confermato nella sua fede. Laddove fa invece un'esperienza di mancanza, non sono riuscito a perdonare, ecco dove subentra il dispiacere, che non è il dispiacere di aver trasgredito il comandamento del perdono, ma di aver interrotto quella buona relazione, perché mi sento perdonato per imparare a perdonare. Mi dispiace che io, che mi sento perdonato, non sto imparando a perdonare. Ecco.
Già il termine perdono, prefisso perdono,
è un dono moltiplicato.
È un dono moltiplicato, sì, che si moltiplica, sì, a sua volta.
Sì,
no?
Certo.
Ecco, questo mi è sempre piaciuto dirlo, perché
certo,
indica comunque la capacità di una rinascita e la capacità di una nuova relazione con gli altri, non
certo,
solo con se stesso. Ma
è quello il frutto più bello, no? Concludo proprio così. Il frutto più bello, che cos'è? Di questo cammino, di questo processo, di questa maturazione, che ormai la sappiamo a memoria, ma che ripetiamo, dal sentirsi colpevoli a livello psicologico al fare un'esperienza di peccato a livello cristiano, dove mi apre il cuore alla fiducia e che mi fa sperimentare il perdono. Ma qual è il frutto più bello di tutto questo, di tutta questa strabbondanza di dono che ho ricevuto? Restituirlo. E qua entriamo nell'ambito francescano, la restituzione. Francesco scrive una munizione bellissima sulla restituzione. Dove lo restituisco? Nella dimensione orizzontale. C'è la dimensione verticale, il Signore mi ama così come sono e mi perdona e mi rialza. Dimensione orizzontale, io imparo a restituire questo amore ricevuto nelle relazioni. La relazione con il padre mi aiuta a vivere e a riqualificare le relazioni con il fratello. Come è impostata la mia relazione con il padre? Sulla trasgressione o sull'amore? E quindi la mia relazione con i fratelli è impostata sulla trasgressione o sull'amore? Ecco, la vita cambia e, se abbiamo notato, c'è un asse verticale e un asse orizzontale, proprio come gli assi cartesiani. Se vogliamo, dentro gli assi cartesiani ci disegniamo la geometria dell'amore.
La cosa bella che stai dicendo sulla restituzione è che uno, per restituire, deve da una parte aver ricevuto tanto e scoprire di aver ricevuto tanto, perché talvolta uno non ha la percezione di essere grande. In realtà ciascuno di noi è grande proprio perché è fatto dal Signore, sì. No?
Ha una dignità, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, è una cosa fondamentale. L'immagine è legata alla nostra essenza più profonda, siamo a immagine di Dio perché dentro il nostro cuore noi abbiamo un grande desiderio di vita, di felicità, di realizzazione, di pienezza, in una parola, di amore. Chi è che a questo mondo non sente il desiderio di essere amato e di restituire, cioè di amare. Chi non lo sa? È una vocazione antropologica prima ancora che teologica. Diventa teologica nella misura in cui Cristo ci insegna che questa restituzione, che questo amore parte originariamente da un amore che ci crea e che ci salva e che poi si dipana, si esprime nella vita attraverso le relazioni nelle quali, come si può dire, facciamo traboccare questo amore che il Signore ci dona con i nostri fratelli.
Bene, ancora un po' di musica, siamo in radio e poi continueremo a parlare con Fra Alberto Grandi. Sono con Fra Alberto Grandi, bellissimo quello che ci ha detto, la restituzione che uno può provare nel momento in cui riceve la grazia e sovrabbondante del perdono di Dio, riconciliandoci col Signore, recuperando il rapporto con Lui, recupera la fiducia in se stesso e al tempo stesso l'amore per sé e l'amore per gli altri, anche perché ciascuno di noi, come diceva, ha un desiderio di felicità, un desiderio di vita piena e quindi può vivere una vita intensa, piena. Vorrei però affrontare con lui, visto che lui ne ha parlato nel suo libro, l'esperienza di due personaggi, personaggio Pietro che dopo Gesù è il personaggio che più è citato nel Nuovo Testamento, Simone, Chefa, diciamo che comunque era amato dal Signore. Il Signore aveva chiesto: mi ami tu? E lui gli aveva risposto: sì, ti amo, insomma, profondamente, tre volte, la terza volta ti amo. E poi lo tradisce. No, lo tradisce perché lo rinnega.
Rinnega, sì.
Lo rinnega. E quindi io in qualche modo ogni tanto dico, vabbè, se Pietro ha fatto questo ed è diventato il capo della Chiesa perché il Signore lo ha perdonato, perché ha fatto un cammino di perdono che è possibile, sì, anche per tutti noi fare, no?
Certo.
Alberto.
Certo. Infatti pongo come esempio di una duplice modalità di accostarsi alla relazione buona con Gesù e quindi all'esperienza del perdono o all'esperienza del fallimento. E sono Pietro e Giuda. E i titoli che do a questi due paragrafi sono quanto mai significativi. Il peccato e la fiducia di Pietro, il peccato e la disperazione di Giuda. Ecco, è evidente che il filo rosso che accomuna questi due personaggi è il peccato, perché tutti e due comunque contraddicono l'amore di Gesù. Gesù li ha amati, li ha chiamati, li ha tenuti con sé, però a un certo punto Pietro lo rinnega, cioè praticamente dice di non conoscerlo. Eppure era stato con lui 3 anni e aveva visto e sperimentato tutto il bene che Gesù aveva fatto per gli altri, ma anche per lui. Eppure, ecco, questo è il peccato.
Dici, la paura lo assale, è scosso, sì, profondamente, e gli sceglie di salvare la pelle. Quante volte succede,
sì,
no?
Quante volte succede. È proprio questa modalità umana, umana di reagire alle difficoltà della vita. C'è una modalità umana di reagire che però non è quella evangelica. Ecco dove sta il passaggio dalla modalità istintiva umana a quella evangelica, ma non è facile. Pietro ce lo dimostra ed è colui a quale dà le chiavi. Questo significa che per tutti noi cristiani il passare da una reazione istintiva, per esempio rispetto a uno che fa del male, a una reazione evangelica che è il perdono, è un percorso difficile di conversione del cuore. Di conversione del cuore, è un percorso faticoso. E Pietro ce lo testimonia. Ma cos'è che tiene in piedi Pietro? La fiducia. Il ricordo dell'amore che Gesù ha sempre avuto per le persone, anche per coloro che sbagliavano. Era testimone quando le persone sbagliavano e gravemente e lui le rialzava. Era lì. Questo ricordo, questa fiducia, questo amore che lo ha sempre sorretto gli ha permesso di avere fiducia che in Gesù, nonostante il suo rinnegamento, avrebbe trovato la possibilità di recuperarsi e di alzarsi. E succede così, perché Gesù poi lo perdonerà 3 volte quando nell'ultima apparizione in Giovanni 21 gli chiederà se lo ami. Quasi a dire: 3 volte mi hai rinnegato e adesso 3 volte
se chiedo se mi vuoi bene,
se come si può dire, rivedi il tuo. Diverso è l'atteggiamento di Giuda
su Pietro. Sicuramente in Pietro c'è un'amarezza, perché si sente che ha fatto,
certo, c'è una colpevolezza,
cosa c'è fa? Una presa di coscienza.
E cosa fa quando
però
sente,
guarda
la colpa,
lo sguardo del Signore,
ma fa una cosa importante, Angela. Come conseguenza della colpevolezza, piange,
sì.
Mentre Giuda non piange.
Dire, lui si rende conto di quello che ha fatto ed è, come dire, addolorato, il dolore profondo, no, che
la
io
contrizione,
vedo.
La contrizione, si dice in teologia.
La contrizione.
Del cuore, cioè il dispiacere profondo di aver fatto che cosa? Non trasgredito una norma, non c'è nessuna norma, ma l'aver rotto una buona relazione. La buona relazione con Gesù per 3 anni è stata rotta da un rinnegamento e se ne rende conto, senso di colpevolezza. Ma cosa fa? Si rinchiude nel proprio io fallimentare, come fa Giuda, e quindi dispera della misericordia e si toglie la vita? No, ecco la differenza. La differenza è un io fallimentare c'è e c'è anche un dispiacere, però c'è la fiducia. E la fiducia mi permette di sperimentare il perdono. La disperazione non comprende la fiducia, la speranza che in Gesù io possa essere perdonato. E allora c'è un io fallimentare che implode e l'unico modo per sgravarsi di questo sentimento di colpevolezza è togliersi la vita. Quanti oggi, no, fanno ancora così?
Diciamo che effettivamente è un libro ricco di riflessioni,
di spunti
proprio per che può aiutare ciascuno di noi proprio nel capire questo passaggio, nell'aiutare noi come è possibile sempre una fiducia nella riconciliazione, ecco,
certo,
e questo richiede
una grande fiducia nell'amore del Padre.
Sì, una grande fiducia in uno sguardo. Il nostro Papa Francesco utilizza sempre, ha usato sempre questo termine della misericordia.
Ecco. È un po' il filo rosso del suo ministero del pastorale, la misericordia.
Pontificato. Bene, come vogliamo concludere, Fra Alberto? Ecco,
concluderei, Angela, leggendo proprio le righe conclusive del testo, così
sì,
almeno diamo così un assaggio. Ecco. La ricerca si conclude descrivendo il frutto più bello e sperato del perdono, la profonda gioia e la rappacificante serenità che inondano il cuore e la vita del fedele perdonato, incamminandolo fiduciosamente sulla via della conversione, con la consapevolezza che il Signore, come dice il Salmo 103, è lento all'ira e grande nell'amore, capace di perdonare sempre, di rialzare sempre, di recuperare sempre, anche quando il male si ripresentasse malauguratamente e insistentemente alle porte della nostra esistenza. È proprio da questa consolante consapevolezza che la colpa, peccato, non assume più le tinte oscure del fallimento personale, ma apre il cuore del credente pentito all'esperienza rigenerante dell'amore infinito del Padre buono, che, come recita il Salmo 113, rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dall'immondizia.
Come non ringraziarti veramente per quello che ci hai detto? Ricordiamo il testo di cui abbiamo parlato, di Fra Alberto Grandi, Senso di colpa e coscienza di peccato, con un sottotitolo che lui ha spiegato molto bene in questa conversazione, dal sentirsi colpevoli allo scoprirsi peccatori perdonati. Cittadella editrice, è possibile ritrovarlo sulle librerie o anche qui nella portineria del convento dei Frati Cappuccini di Viale Bor. Grazie ancora.
Grazie.
Questo testo, questa nostra conversazione sarà poi sul sito della radio, quindi potrete riascoltarla. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato, ci sentiremo mercoledì prossimo.
Grazie e pace e bene a tutti.
Per la regia. Grazie.